San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 27ª puntata. Missionario dei giapponesi. Con la fondazione della Mugenzai no Suno, padre Massimiliano aveva la convinzione di essere il missionario dei giapponesi, ovunque questi si trovassero, perché idealmente e amorosamente inclusi nel raggio dell'apostolato della missione di Nagasaki. Nell'estate del 1933, durante la sua breve permanenza in Polonia, venne a sapere che l'ambasciatore giapponese, dottor Kawai, giaceva gravemente ammalato in una villa di Skolinów, nei dintorni di Varsavia. Padre Massimiliano sapeva per precedenti contatti presi con l'ambasciata giapponese che l'ambasciatrice era cattolica, e che nel caso della grave malattia del marito desiderava che questi, prima di morire, venisse battezzato. V'erano però gravi difficoltà motivate dal fatto che la servitù, interamente pagana, assecondando il volere dell'ambasciatore, non permetteva che un sacerdote cattolico mettesse piede nella villa. Padre Massimiliano allora si recò dal nunzio apostolico Monsignor Francesco Marmaggi, poi cardinale, affinché, in qualità di decano del corpo diplomatico, facesse una visita al dottor Kawai. Lo zelante arcivescovo accondiscese, ma poco poté per la conversione del dottor Kawai. Ma dopo la visita e il fallimento dello scopo di essa, scese in campo padre Massimiliano, che convinse l'ambasciatrice a porre la medaglia miracolosa dell'Immacolata sotto ai guanciali dell'infermo. Ogni avversione al sacerdote cattolico cessò d'incanto. Lo stesso padre Massimiliano, assiduo di più alle visite e alle buone esortazioni e istruzioni, ebbe infine la gioia di assistere prima al battesimo del diplomatico per mano dell'eccellentissimo nunzio e poi alla sua cristiana e santa morte. In seguito, la intera eccellentissima famiglia Kawai abbracciò il cattolicesimo. Le cronache di Niepokalanów registrano che padre Massimiliano, per la conversione dei familiari del dottor Kawai, i due figlioli e la madre dell'ambasciatrice e della servitù, nonostante fosse occupatissimo nel prepararsi al ritorno in Giappone, ogni giorno si portava da Niepokalanów a Varsavia col catechismo giapponese nella borsa per espletare questo piacevole dovere missionario. Nello stesso periodo di tempo si interessò della conversione di un pastore evangelico. Non vi riuscì, sebbene mettesse in atto tutte le risorse che poteva suggerire la sua carità. Fu allora che, nella triste constatazione della sordità dell'infelice e a ogni argomento, disse: «Convertire un pastore o un sacerdote che ha perduto la fede è molto più difficile che convertire tutti gli uomini insieme». la caratteristica di Niepokalanov. I tre mesi di temporanea dimora in Polonia, maggio-agosto 1933, permisero a padre Massimiliano di puntualizzare la caratteristica di Niepokalanov. Fin dagli inizi dell'apostolato della Milizia dell'Immacolata, non mancarono confratelli che stimavano esagerato l'indirizzo mariano voluto da padre Massimiliano, non solo nel cavaliere, ma specialmente nella vita religiosa, prima a Grodno e poi in tono maggiore in Niepokalanov. Qualcuno arrivò finanche a sottolineare che padre Massimiliano, con la sua eccezionale pietà mariana, si estraniava dalla spiritualità dell'ordine e perdesse di mira l'imitazione del fondatore, San Francesco di Assisi. Invece padre Massimiliano non solo ha seguito fedelmente le orme del serafico padre nella pratica delle virtù religiose, ma nella stessa caratteristica che ne distingue la fisionomia spirituale, vale a dire nella singolare sua pietà mariana. Chi è che non sa le tappe preferite della spiritualità francescana essere Betlemme, il Cenacolo e il Calvario? E se è il Vangelo a farci contemplare Maria in adorazione di Gesù al presepio e sulla croce, la pietà cristiana, fondata nella tradizione ripresa da San Bonaventura, la contempla pure al Cenacolo. Non meraviglia allora il fatto che padre Massimiliano, nell'inculcare ai suoi figli spirituali la pratica delle virtù religiose alla scuola dell'Immacolata, richiamasse di continuo l'esempio di San Francesco. Il 23 luglio 1933, in una seduta della sezione locale della Milizia dell'Immacolata in Niepokalanov, alcuni fratelli avanzarono la domanda circa lo scopo dell'ordine francescano. La domanda era un po' impertinente, in quanto echeggiante le opinioni di alcuni circa le innovazioni mariane di padre Massimiliano Niepokalanov. Le risposte dei convenuti furono diverse e anche discordanti, fino al punto che il segretario, nella relazione della seduta, scrisse che il fine dell'ordine francescano è l'osservanza del Vangelo, con la pratica dei consigli evangelici secondo la regola e non altro. Questa conclusione, se contentò alcuni, non fu accettata alla maggioranza. La cosa allora fu proposta al giudizio di padre Massimiliano, che colse l'occasione per le seguenti riflessioni. Dicano un po' quelli che ci contraddicono se ai tempi di San Francesco fosse già proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione. Premesso che noi non dobbiamo credere soltanto nel Vangelo, come i protestanti, ma anche alla tradizione e agli insegnamenti della Chiesa, pur limitandoci al solo Vangelo, da chi esso prende origine se non dalla Madonna Santissima? Chi è la madre di Gesù? Chi l'ha educato? La Madonna Santissima. Dobbiamo osservare il Vangelo, cioè imitare Gesù Cristo come sta scritto nella regola. È vero. Ma nella regola non sta scritto che si deve viaggiare in treno. E forse non viaggiamo? La regola non dice di usare la corrente elettrica, eppure la usiamo. Dio, col tempo, svela all'umanità verità nuove, vere fin dall'inizio dei tempi, ma sconosciute agli uomini. Pochi anni fa è stato definito il dogma dell'Immacolata Concezione, e già si preparano i tempi per la definizione del dogma della Mediazione Universale di Maria, e forse col tempo anche altri privilegi mariani avranno maggiore illustrazione e precisazione. Del resto, scopo dell'ordine deve essere desunto anche dalla sua storia e dalla sua attività. E sappiamo che il nostro ordine si è trovato all'avanguardia del culto della Madonna Santissima, fino al punto che la difesa del dogma dell'Immacolata Concezione ha preso il nome di tesi francescana. Gesù consacrò soltanto 3 anni all'insegnamento e 30 per darci l'esempio di come si deve vivere secondo il suo insegnamento. Quale fu questo esempio? Il Vangelo dice che fu obbediente. Fu obbediente alla sua mamma santissima. La sua relazione con la Madonna fu quella del figlio con la madre. La Madonna come la migliore delle madri, Gesù come il migliore dei figli. Poteva quindi mancare tra loro amore cordiale e sensibile attaccamento? Nazareth fu una piccola nepo Calanus. Il paradiso e tutto l'universo sono una grande nepo Calanus. Noi qui in nepo Calanus viviamo sull'esempio di Gesù, cioè osservando il Vangelo. Lo imitiamo nel donarci alla Madonna Santissima. Se Dio, la Santissima Trinità, hanno tanto arricchito la Madonna Santissima da donarle tante grazie e privilegi che la terra, il paradiso e tutto l'universo non posseggono, può non amarsi la Madonna e non amarla sempre più? A nessun prezzo permetteremmo che ci venga tolto il carattere distintivo della devozione all'Immacolata. Dobbiamo soltanto approfondirlo sempre più, studiarlo e diffonderlo ovunque, ma giammai indebolirlo. L'attraverso l'Immacolata è una distinzione di Nepo Calanus e nello stesso tempo un mistero che non tutti riescono a comprendere. Una volta il padre Andras della Compagnia di Gesù mi ha detto: se l'Immacolata non guarirà il mondo, nessuno riuscirà a guarirlo. E ha aggiunto: come mi è venuta l'idea di pubblicare Il Cavaliere, tanto attuale per i tempi moderni, che attraverso l'Immacolata conquista tante anime? Che potevo rispondere se non che questa è la tradizione del nostro ordine e se qualcuno ci avesse prevenuto sarebbe stato per noi uno schiaffo? La causa dell'Immacolata è il nostro dovere e ringraziamola che si è degnata di sceglierci. Ci si rimprovera che Nepo Calanus non procede secondo lo spirito di San Francesco perché possiede troppa devozione alla Madonna. Ma ciò significa ignorare la storia dell'ordine e ignorare quanto San Francesco amasse la Madonna e quanto incoraggiasse i primi frati a venerarla. Non è forse suo il comando: ordino a tutti i frati miei che sono adesso e che saranno nell'avvenire di venerare sempre la Madonna e renderle il culto su tutte le vie, con tutti i modi che potranno, e rivolgersi a lei con la massima devozione e sudditanza. Quindi il nostro Santo Padre Francesco ha definito chiaramente, distintamente ed energicamente i rapporti del nostro ordine con la Madonna Santissima. Conosciamo pure altre sue parole e che noi possiamo sempre leggere sulle pareti dei nostri conventi e delle celle. In ogni pericolo, nelle tentazioni, nei dubbi e difficoltà invocate Maria, pregate Maria, che ella sia sempre sulle vostre labbra e nei vostri pensieri. San Francesco voleva che i suoi frati fossero i vassalli della Madonna. E chi erano i vassalli al suo tempo se non i cavalieri che combattevano per i loro padroni? San Francesco, perciò, volendo che i suoi frati fossero i vassalli di Maria, vieni a dirci che siamo nel suo spirito quando vogliamo essere i cavalieri che combattono per l'Immacolata. Seconda dimora giapponese, 1933-1936. La biografia di ogni santo ha almeno un capitolo che è storia di umiliazione e di sofferenze generosamente accettate. Non può essere diversamente. Per essere fedele seguace ed imitatore di Cristo, il santo deve avere il suo calvario. Deve provare nella sua anima e nella sua carne le stimmate di Cristo, almeno moralmente. Il Vangelo è esplicito. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Padre Massimiliano è un santo nel senso vero della parola. La Chiesa, decretandogli gli onori degli altari dopo severe indagini e più minuziose discussioni, ne esalta la testimonianza cristiana, perché nella vita sua brilla di viva luce la sequela di Gesù Cristo nella via della croce, ossia nella pratica eroica della virtù. Le sue opere grandiose di apostolato sono un motivo di glorificazione e anche di imitazione da parte di tutti i fedeli, perché hanno avuto come causa la rinunzia di se stesso e come fine la sola gloria di Dio e non la propria. Nell'esposizione fatta della sua vita e delle sue opere si staglia la figura del religioso e del sacerdote preoccupato unicamente della gloria di Dio e della conversione delle anime attraverso ogni forma di sacrificio. Seguendo fedelmente la storia dei fatti, non abbiamo mai omesso l'accenno a sofferenze di ogni genere sofferte da Padre Massimiliano nell'attuazione del suo apostolato, esplosione del suo amore verso Dio e la Vergine Immacolata. Ma non è tutto. Il presente capitolo comprende i 3 anni della seconda dimora di Padre Massimiliano in Giappone nella sua Mogenza in Osono. Saranno 3 anni di quotidiana rinunzia a se stesso, tanto encomiabile quanto serena. Quasi non si avverte, pare che nulla sia mutato. Egli appare ed è veramente felice, è operoso quanto mai. Eppure avrebbe avuto motivo di sconforto, di reazioni, di stasi nel suo lavoro. Segno evidente che in lui, che aveva ereditato da madre natura un temperamento piuttosto portato a reazioni e all'ostinazione, la virtù, specie la rinunzia di se stesso, cioè l'umiltà, era divenuta norma abituale, costante, piacevole, quasi una seconda natura. In questo triennio, ancora più che negli anni precedenti, la santità di Padre Colbe si sublima sempre più, quasi preparazione remota all'atto finale della rinunzia suprema di se stesso nella morte. Veniamo ai fatti. Umile suddito. Nel luglio 1933, in Cracovia, fu celebrato il capitolo per l'elezione del nuovo superiore provinciale e degli altri superiori sotto la presidenza del ministro generale dell'ordine. padre Colbe vi intervenne a norma delle costituzioni dell'ordine in qualità di maestro in teologia. Ma affinché fosse presente a tutte le sedute capitolari, dal reverendissimo preside fu nominato definitore ex gratia. Il capitolo, dopo l'elezione del nuovo superiore provinciale, provvide anche a una maggiore organizzazione delle due città dell'Immacolata, fondate da padre Massimiliano. In epoca Lanuf in Polonia, oltre le attività editoriali della milizia dell'Immacolata, per la regolarità della sua vita religiosa, encomiata dal visitatore generale, e per l'ampiezza dei suoi locali, accolse anche la casa di noviziato dell'intera provincia polacca. All'ufficio di superiore locale fu confermato il padre Floriano Cogiura, eletto superiore dopo la morte di padre Alfonso Colbe nel dicembre 1930. Per la Mugenzai no Sono, in Giappone, ove già cominciava a prosperare il seminario indigeno con l'annesso noviziato, fu provveduto alla sola nomina del nuovo superiore locale nella persona del padre Cornelio Ciuprek, già superiore provinciale nel triennio scaduto. Padre Massimiliano ricevette la semplice obbedienza di tornare in Giappone in qualità di suddito, con l'incarico dell'insegnamento della filosofia e della teologia in quel collegio e della redazione de Il Cavaliere Giapponese. Perché padre Massimiliano non fu confermato superiore? Dopo aver studiato attentamente gli atti capitolari, crediamo che la risposta sia una sola, e cioè che nei piani di Dio padre Massimiliano dovesse, con la rinunzia di se stesso, dar prova di rara umiltà ed attirare, col merito che sempre segue la virtù, maggiori grazie celesti sopra di sé e sulla sua opera. Non crediamo doversi collegare la mancata conferma di padre Massimiliano a superiore a qualche critica o rilievo sulla vita religiosa ed editoriale nelle due città dell'Immacolata. Essendo a tutti nota l'obbedienza di padre Colbe, sarebbero bastate poche disposizioni superiori per addolcire l'austerità rilevata. Peraltro in tutto secondo lo spirito delle costituzioni dell'ordine ed imposta dalla particolare struttura delle città dell'Immacolata. Devesi anche considerare che le osservazioni riguardavano piuttosto ogni epoca Lanuf, ove fu rieletto lo stesso superiore, che la Mugenzai no Sono, ancora non perfettamente organizzata. Ci sembra perciò che la nomina del nuovo superiore della missione giapponese debba attribuirsi alla eccezionale personalità dell'eletto. Il padre Cornelio Ciuprek, durante il suo provincialato, era stato il sostenitore della Mugenzai no Sono. Era stato lui nel 1930 a permetterne la fondazione, come era stato lui a prendere le difese dell'operato di padre Massimiliano allorché infondate critiche di confratelli lo avevano messo in cattiva luce presso il superiore generale. Poiché allora, per il suo zelo missionario, non essendo più superiore e provinciale, aveva chiesto ed ottenuto di recarsi missionario in Giappone, i padri capitolari credettero opportuno che vi andasse in veste di superiore. Voleva essere un riconoscente plauso al già fatto ed una speranza per il futuro. A fianco del fondatore avrebbe potuto agevolare lo sviluppo dell'opera in parte anche sua. Peraltro, padre Massimiliano, devono aver riflettuto i padri capitolari, per la sua umiltà e docilità non ne avrebbe sofferto. Ben volentieri, sotto la guida immediata dell'obbedienza, avrebbe continuato, anzi intensificato, l'apostolato missionario della milizia dell'Immacolata. Così fu. Tuttavia, nessuno potrà negare che la posizione di padre Massimiliano veniva ad essere ben diversa. Egli ritornava umile suddito là ove era arrivato in veste di capo e di fondatore, in mezzo a persone che gli erano state causa di incomprensioni e di accuse presso i superiori. La mancata conferma al superiore, agli occhi dei superficiali e dei maligni, poteva essere interpretata come un riconoscimento della fondatezza dei rilievi antecedentemente fatti e un provvedimento preso dai padri capitolari. Ma qui brilla la virtù di padre Colbe. Egli non ragiona secondo i giudizi umani, egli ripete come vuole l'Immacolata e cade in ginocchio ai piedi del suo nuovo superiore, protestandogli devota sudditanza in tutto. Bisogna riconoscere ed applicare a lui quanto scrive l'autore dell'Imitazione di Cristo. Chi opera per la sola gloria di Dio, chi cerca che in se stesso si compia la sola volontà divina e preferisce i posti più umili sottoponendosi a tutti, sa conservare la pace dello spirito nell'umiliazione. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Colbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 27ª puntata.